Seconda domenica di Avvento. La prima lettura è dal libro del profeta Isaia, capitolo 11, versetti da 1 a 10, qui ascoltiamo i primi due versetti. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. L'immagine del germoglio, un simbolo importante in tutta la Bibbia, per i vari significati che rappresenta, anche se emerge poi nella storia soprattutto quello che riguarda il Messia, secondo la discendenza di Davide. E ci è poi sempre familiare il senso più comune del termine germoglio, dove lo intendiamo come ciò che spunta dalla terra, oppure da un ramo tagliato, e a volte anche da un albero abbattuto, diventando così il segno di una rinascita. Il suo significato profetico più evidente è proprio questa rinascita, in cui si vede finalmente la continuità tra la promessa e il suo compimento, che l'ingiustizia, la violenza dei secoli non ha potuto soffocare. Come può accadere questo? Uno solo è il motivo. Può accadere, come è già accaduto e ancora accadrà, perché il seme di quel germoglio è divino. È Dio che l'ha seminato nella terra della nostra storia, perché sia il seme di quel regno che è la sua presenza fra noi. Ed ecco ancora un versetto. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. Ma intanto, guardandoci intorno, nel passato della storia di Israele e nella nostra stessa storia cristiana, ci chiediamo: dov'è l'opera di quel germoglio? Dov'è la giustizia fra gli uomini e la pace fra tutte le creature? Dov'è la trasformazione dei conflitti in esperienza universale di comunione? Eppure, in quanto cristiani, siamo consapevoli che quel germoglio è spuntato, è cresciuto, ha fatto fiori e frutti. E anche se è stato reciso, e proprio a partire da questo, non solo è sempre vivo, ma si affida a ognuno di noi per essere portato e per operare nel mondo. Ed è questo il punto cruciale. Questa profezia si è compiuta e continua a compiersi nella misura in cui la riceviamo e ne siamo testimoni con la nostra vita. È spuntato in noi quel germoglio, lo abbiamo visto, lo abbiamo riconosciuto, ma lo abbiamo poi curato in modo che fiorisca e dia frutto? Chiediamo il dono di credere nel seme che è in noi e di essere aiutati a nutrirlo di noi stessi, sapendo che non ci mancherà l'acqua della grazia per alimentare il nostro essere terra fecondata dal seme della parola di Dio. Ecco l'ultimo versetto. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Ed ecco, siamo nella seconda lettura dalla lettera di San Paolo, Apostolo ai Romani, a capitolo 15, in cui ascoltiamo i primi tre versetti. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Ed eccoci ora nel Vangelo, Matteo capitolo 3, versetto da 1 a 12. Ascoltiamo l'introduzione. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Predicare nel deserto è davvero qualcosa che può apparire folle, soprattutto se consideriamo il senso del suo messaggio: Convertitevi, cioè rivolgete il cuore a credere che il regno promesso è vicino. Fino a quel tempo il termine regno era limitato alla discendenza di Davide e il regno promesso si è dunque identificato con la regalità davidica fino al tempo del Battista, in cui quella discendenza regale non esiste più. Infatti il re Erode non ha nulla a che vedere con quella promessa di un Messia che discende da Davide. Allora, di quale regno si tratta? È proprio l'annuncio di un regno che supera le aspettative deluse e attrae l'attenzione di quelli che vanno ad ascoltare Giovanni proprio nel deserto. Ecco quando è detto: egli è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Matteo cita qui la profezia di Isaia, che si compie nel Battista, ma vi è una differenza tra il testo letterale di Isaia e quello che è citato qui. È una differenza sostanziale, perché? È perché la voce che grida ora è scesa nel deserto, mentre prima era una voce che gridava da fuori. E proprio dal deserto il suo annuncio si espande ed è l'annuncio del compimento di un'attesa in cui molti sperano ancora. Giovanni, nel suo essere messaggero del regno, opera anche, come i profeti che l'hanno preceduto, un discernimento delle intenzioni e di quelli che lo ascoltano, e fanno parte anche delle caste dei farisei, dei sacerdoti del Tempio. e le sue parole infuocate mettono a nudo una condizione umana che è sempre attuale. Ascoltiamo cosa dice. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi abbiamo Abramo per padre. E già, in che cosa consiste la vera attesa? Forse nel ritenere di essere degni della salvezza in quanto consacrati e appartenenti alla discendenza dei patriarchi? Conversione, allora, come sempre, comporta uscire dalla ricerca delle sicurezze basate sulle proprie appartenenze e aprirsi all'attesa di un rinnovamento che passa dal cuore e dallo sguardo su se stessi, sugli altri. Ed ecco cosa dice ancora Giovanni: io vi battezzo nell'acqua per la conversione. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Colui che viene, dice il Battista, colui che è venuto, ci coinvolge in una pienezza di comunione con Dio, perché ci immerge nel suo stesso essere uno con Dio, nello Spirito Santo, e fa di noi l'icona viva di quel roveto arido del deserto che è trasformato dalla fiamma che viene ad abitarvi per fare delle sue spine dei germogli di luce. È un segno di luce e di vita nuova proprio nel deserto, un luogo dove sembra che la vita si sia ritirata. E invece non è così.